Dio che fosse davvero necessario. Se dava ascolto ai discepoli che gli dicevano che essendo tardi conveniva mandare la gente nei villaggi. Oggi non ci sono questi villaggi. E questo ci fa incontrare la fame della gente e di molti che hanno fame. E quindi una differenza drammatica tra i due banchetti, quello della liturgia, dove si fa in modo di spezzare il pane in maniera che tutti possano nutrirsi. Certo, possiamo essere anche fortemente collegati con una via che la comunità ecclesiale ha preso, forse perché si capisce che questo pane delle feste non si può togliere da nessuno. Mi pare che sia una riflessione in atto, una preghiera che accompagna questo momento della Chiesa. Resta però il non collegamento con la fame dell'umanità, che certamente è anche fame di salvezza, ma che la parola di oggi ci chiede di identificare proprio con un cibo troppo sciupato da una parte e un cibo mancante. Mi viene sempre in mente una matematica impossibile, perlomeno che a me è impossibile. Se potessimo appunto calcolare quanto potremmo mangiare, se volessimo fare una norma di giustizia, sono le moltiplicazioni delle divisioni delle quali mi perdo. E poi certo in ogni caso forse non sapremo come fare. Però credo che la ricerca di una certa moderazione in ogni modo, sia nella quantità che nella qualità del cibo, potrebbe essere un segno umile da ricercare. In ogni modo, stamattina soprattutto chiediamo al Signore di avere misericordia per tutto, per come sciupiamo, ci perdoni per quante cose che non sono necessarie, sentiamo continuamente che abbiamo bisogno. Chiediamo quindi molto di poter affettuosamente condividere la sua compassione.
Impatto vedendo questa scena che poi si collega moltissimo con quella di ieri, quindi ancora maggior ragione comincia il testo con questo grande preambolo visto ieri e poi col finalino, perché il versetto 39 dice: con la folla giusta le sue barche non le gemma ganasse. Quindi mi sembra che Matteo voglia sottolineare la necessità di non preoccuparsi troppo, oppure non sta a noi. E dice, quando la folla Gesù sale sulla barca, l'aveva già fatto un'altra volta, quando è stata ormai in burrasca, dice, gli spedisce sulla barca, poi spede su con la folla. Mi sembra importante questo qua, perché appunto, dato che questo miracolo, si è detto, è un miracolo che parte della necessità assoluta di queste persone che possono venire meno, perché non hanno mangiato tre giorni. Quindi potrebbe suggerire a punto che, dato che Gesù dà ai discepoli, fa questa operazione di passare loro, lo passano, dice, è il nostro. e dice qua mi sembra il Signore tagli punto insieme, ecco, Matteo voglia sottolineare il fatto per contare 4.000 come è successo, i pezzi esposti pieni, tutti nella mangiasenità, più in maniera brusca, insomma, mi sembra punto importante, perché di aiuto, io sono rimasto impressionato anche, insomma, abbastanza preso dal racconto di ieri, questo discorso che ha fatto il Papa con questa enciclica, tutte cose belle che sono state dette, e appunto pensavo lui, non so, avrà chissà quante persone avrà coinvolto, insomma, e quindi mi sembra che poi alla fine è necessario ricordare che tutto quel che abbiamo, tutto quel che ci viene donato non è il mezzo nostro. Mi viene in mente quel testo, dice, se lasciare l'ultimo è fatto quello che dobbiamo fare, quindi anche qua mi sembra che il Signore dica, insomma, Matteo vuol dire, ragazzi, basti, quindi siete voi per un tubo, beh, appunto tutto il dono suo, ecco. Lui si accorge che ha bisogno, sa come deve fare, chiede una mano a loro, che è una cosa ridicola, siete pane per i picciolini, proprio cosa miserima, o questa è una miseria integrante, perché lui è capace di spezzare, appunto. Torno a dire, ieri sono rimasto abbastanza coinvolto, per tutte queste cose dette sono verissime, le sappiamo benissimo, sappiamo cosa stiamo vedendo, e appunto siamo in grado solamente di sciupare, di mettere in strada per cambiare i nostri atteggiamenti, la nostra testa soprattutto. E però appunto sembra che la strada sia quella di affidarsi continuamente a lui. Poi non sono accorto che il testo della Rego parla di mistero, appunto, questo è un mistero. E mistero non è come puoi spiegarli, uno li accetta come regali, li accetta e poi cerca di mettere a frutto quel po' che ha da questo regalo che abbiamo, che tutti i giorni abbiamo potuto di celebrare insieme. Poi anche oggi la terza Rego, la comunità fra di noi, ecco, mi sembra questo sia il vero segreto, insomma, di non essere da soli, ma di essere sostenuto nella sua povertà, nella sua pochi pesciolini, ecco.
Allora, io mi sono fermata al versetto 32, che mi è sembrato molto, molto ricco, perché Gesù chiama a sé i suoi discepoli, perché e dice, e questo dire a sui, questa profonda compassione viscerale, proprio questa compassione enorme come materna per questi che hanno fame, mi sembrava come un volere dire quello che loro devono fare, ecco. Perché questi hanno fame e lui non vuole che si perdano per via. E mi è sembrato un insegnamento grande ai discepoli, perché loro un insegnamento perché facciano altrettanto nella vita, perché hanno paura, non vuole che periscano per la via. E io ho pensato molto ai mari nostri, di tutti questi che periscono nella via perché non hanno fame di tutto, non hanno fame, la fame si può intendere tante cose, il pane, ma tutte le altre cose. Come l'insegnamento che Gesù vuole dare ai suoi discepoli in quel momento, perché li chiama, perché dice a loro la sua compassione, il suo, questo è il suo discepolo, li chiama a sé.
Io volevo sottolineare appunto due parole dette da Gesù, una è proprio questo verbo e questo sentire compassione che mi ha già trovato rispetto alle folle, anche proprio perché erano sfinite, stanche come pecore senza pastore, poi anche l'altra volta quando agli asfanati, però questa volta, e prima era Matteo che raccontava, l'evangelista, invece qua è proprio lui che lo dice, e quindi sentì molto forte questo suo manifestare proprio il suo cuore, l'intimo proprio del suo spirito, una rivelazione che fa e che mi sembra che appunto anche a me poi sembra che diventi in ogni caso il dono che fa a loro, però insomma, che lui stesso lo dica mi sembrava fortissimo. E l'altra parola, l'altro verbo appunto questo del volere, che lui qua dice non voglio, quando aveva visto il lebbroso che gli ha detto se vuoi puoi guarirmi, lui aveva detto non voglio. Questa volta appunto non voglio, perché come li ha curati fino a quel momento, di cura, insomma, c'è questa cura anche proprio materna nei loro confronti, perché questo verbo, come si diceva, è questo di misericordia e quindi anche materno, e questo voglio, insomma, mi è sembrato così forte, perché è come che mi coinvolge tutta la sua stessa persona, insomma, quando mi dice voglio, è proprio lui che si, come è venuto appunto per questo, si mette in gioco, così come dice che, riferendo le parole della scrittura, non voglio, voglio misericordia e non sacrificio, e insomma questo voglio come lebbroso è fortissimo. E d'altra parte con la preghiera dell'orto, lui quando chiede che il calice possa sempre passare, dice non come voglio io ma come vuoi tu. Quindi è chiaro che il volere suo e il suo voglio, proprio così in comunione col Padre, che ogni voglio che possiamo dire, proprio sulla, accogliendo questa parola, questo invito, può essere detto in una grande comunione, che il voglio, il volere è molto espresso da tante persone, come una supremazia per mostrare il potere, invece questo è all'altro volto proprio legato a questa passione.
Io vado un po' invece alla fine del testo, perché mi sono un po' incaponito su questa regione di Magadani che volevo cercare di capire dove era e non l'ho trovata, insomma. Poi ho chiesto anche a qualche fratello un po' più dotto di me e anche lui mi ha detto che non si sa dove è, magari voi lo sapete. Noi non ci siamo arrivati a questa regione di Magadani. Però questo mi sembra bello, insomma, sono tornato dentro sia le parole di ieri pomeriggio, insomma, sull'enciclica di Papa Francesco, che anche alle cose che ci siamo dette alla scuola della pace, e ho pensato a quante regioni nella terra noi non sappiamo neanche, sono talmente piccole, talmente povere, che noi facciamo la nostra vita ricca sfruttando le risorse, e quello che succede in queste terre montane neanche ci tocca. L'Angela ieri ci parlava di queste terre ai confini della Tanzania, dove un po' le nazioni ricche sfruttano questo territorio, le prosciugano dall'acqua, e questi popoli che non sanno neanche quello che succede nel mondo, però cominciano a fare la guerra fra di loro perché devono un po' sopravvivere, insomma. Allora, insomma, ho pensato che questo territorio di Magadan potessero essere tutte queste terre a noi sconosciute, le periferie di cui parla un papa, forse, non lo so, insomma. E ho pensato che, anche se qui non viene detto in modo esplicito, che quando Gesù e i suoi discepoli salgono sulla barca per andare in quella regione, forse sulla barca caricano anche quelle sette scorte di testi avanzati. Allora ho pensato che appunto sta pensando anche a tutte queste persone, dopo aver sfamato questa folla di persone e sanato tutti i malati che gli sono portati, però con questi petti avanzati se ne va al confine della terra.
Io ritorno al versetto 32 che è già stato citato, è quel verbo volere di cui ha già parlato Anastasia, e solo per ricordare che abbiamo letto nella domenica scorsa appunto il Giovanni 6, e dove si vede bene che Gesù dice che fa la volontà di colui che mi ha mandato, e questa è la volontà, che io non perda nulla di quanto mi ha dato. E poi al capitolo 17 dirà: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, perché a me sembra che quello che precede quando dice il Signore da 3 giorni stanno con me, cioè mi è sembrato proprio che voglio dire sono miei, questi qui sono miei, e quindi io non voglio rimandarli. Quel verbo rimandare l'avevamo già visto per la cananea, quando i discepoli dicono congedala, lasciala, perché ci sta dietro, insomma, invece lui non vuole lasciarli. Perché questo venir meno, appunto, forse può volere anche dire perdersi d'animo, insomma, spantarsi molto. E allora mi ha ricordato anche quello che abbiamo letto ieri l'altro del profeta Elia, quando lui è proprio stanco e si lascia andare, dice: basta Signore, prendi la mia vita. E invece gli manda l'angelo e dice: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te questo cammino. Questo cammino mi è sembrato proprio, non so, forse proprio l'andare delle persone, la vita delle persone, insomma, che è lungo, faticoso, e mi è sembrato anche importante, mi sono sembrato importante che tutti 3 giorni possono essere i giorni della passione, i giorni che indicano una fatica della vita, cioè. Presente anche quando Gesù dice: voi siete quelli che hanno faticato con me nelle mie prove, che siete stati con me nelle mie prove. Non so.
Ma io, leggendo questo testo, mi per la prima volta non lo so, tanto perché si parla di un comunque incontro, ma sto leggendo questo documento del Papa, cioè poteva, perché non venissero meno per la mia, poteva dargli da mangiare quello che bastava. Invece dice proprio, si saziarono e ne avanti. Allora dice, ma non ci prego. Cioè, mi sembra che faccia le cose in grande, non stare a misurare il pesce e il cammino giusto perché non vengono le cose. E quindi ho sentito uno strano rapporto, non riesco a capire, tra la sovrabbondanza, l'avanzo anche, che certo non hanno già buttato, e la necessità. Quindi è una cosa difficile, perché nasce tutto da questo.
Il versetto 32 usa un verbo che mi è molto piaciuto per dire quando stanno con me, e cioè il verbo del rimanere presso, che a Giovanni è molto caro, ad esempio, rimanete con me, chi rimane in me e io sono in lui. Quindi non è semplicemente, credo, un fattore geografico per dire che loro sono vicini a Gesù, ma credo che l'Evangelista voglia sottolineare una comunione molto forte, una comunione talmente forte che impedisce a questa folla di avere fame, perché il testo non dice che hanno fame, dice che non hanno da mangiare, ma non dice che hanno fame. Si può avere da mangiare senza avere fame, nel senso che, io se non vorrei tirare troppo il testo, ma questa gente è stata guarita, sanata, probabilmente anche nel corpo, ma certamente nello spirito. Parlano e vedono persone che prima non potevano fare, cioè lo stare con Gesù toglie a questa folla qualsiasi preoccupazione, e quindi Matteo potrà dire non preoccupatevi, no, di quello che mangerete o berrete, lo splendido. Ecco, per dire che è Gesù cui dice, ma però si preoccupa lui, questa folla è straordinaria, non si preoccupa, è una via aperta per tutti, perché per loro l'importante era di rimanere presso, e quando si è lì si è, almeno questa è la mia impressione, ci sono dei critici che dicono che questi due racconti di fatto poi sono uno solo, uno per una tradizione giudaica e l'altro per una tradizione ellenistica, in base a questi numeri prima erano 5 pani, quindi 5 rotoli della legge, adesso sono i 7 pani che sarebbero i 7 diaconi ellenistici, ma a me pare che questo non esista come problema, perché sarà Gesù stesso a confermare che sono due racconti separati di due vicende ben distinte nel prossimo capitolo, quando i discepoli di fatto le porte vantate le lasciano lì, perché poi dopo passano l'altra riva e dicono, ma ci siamo dimenticati di prendere il pane, e dopo sorge tutto un altro problema per cui dopo sono loro che hanno fame, ecco. E quindi però Gesù poi dirà a loro, ma vi siete dimenticati dei 5 pani per i 5.000, 7.000, 7 pani, cioè lui stesso li dividerà. E a me pare molto importante tenerli divisi, perché le caratteristiche sono effettivamente molto diverse, con indirizzi diversi, insomma. Così un'ultima curiosità, pare che Magadan sembra che possa essere una storpiatura di Magdala, dovendolo scrivere forse c'è stato qualche errore, sembra che sia il territorio di Maria Maddalena.
Anch'io ho fatto un po' di Renzo, anche io molto colpita da questa folla, oltre che dalla misericordia del Signore che abbiamo incontrato varie volte, posso ricordare, abbiamo incontrato dopo l'uccisione di Giovanni Battista, quando il Signore ha compassione nelle folle, perché sono come pecore senza pastore, disperse, insomma, oppresse, e poi anche toccanti, insomma, quando la folla lo raggiunge in un luogo dove lui si era ritirato, poi appunto fa questo primo miracolo, perché rimangono con lui, perché non vuole che vadano a cercare il pane, insomma. E quindi c'è una misericordia del Signore che se questi qui poi sono anche dei pagani, in parte, insomma, comprende sia il popolo di Israele sia i pagani, e comunque sono folle che lo seguono, e per cui lui ha cura, la misericordia ha cura, insomma, di cura anche nel malato, ma anche pizza, anche pane. E allora, insomma, questa se va però benissimo, questa folla non lo seguiva sempre a fare calcoli, ecco, questo per me era molto importante, ecco. Stamattina abbiamo letto nel mattutino questa storia di questi ragazzi dei capi locali, se non ricordo la dicitura, che vengono mandati contro un enorme esercito, loro vanno a combattere, ecco. Allora sembrano molto diversi questi due episodi, ma a me sembra che ci sia un nesso, nel senso che anche loro vanno senza fare calcoli, insomma, hanno fiducia nel Dio di Israele, insomma, oppure qui in questo questa persona che si chiama Gesù, che li vuol bene, che ha misericordia per loro, insomma, non so, ecco, questo mi pare che sia un elemento importante, insomma.
Piccola differenza nel testo del 733, mi sembra che non sia esattamente come possiamo trovare nel deserto, ma da dove a noi, per noi, insomma, nel deserto tanti anni. E non capisco se rende meno grave o più grave la posizione dello scetticismo, perché inizialmente mi sembrava che mi rendesse ancora più scettico, appunto, per dire, ma insomma, cosa pretendi, cosa facciamo? Ecco, una seconda volta invece mi sembrava che anche loro si rendessero conto, serviva non tanto il modo per trovare, ma una sorgente, un'origine da cui questi panni e quindi questo cibo, insomma, potesse scaturire, e fanno fatica a capire nel deserto, che può essere appunto un'espressione geografica, ma può essere anche una situazione di mancanza, di isolamento, di povertà assoluta, insomma. E quindi da una parte mi sembra che siano più profondi nelle loro considerazioni, e dall'altra che però non abbiano ancora capito che la sorgente da cui questo cibo può venire ce l'hanno con loro, insomma.
Il versetto 35 mi ha colpito in particolare, cioè che dice: dopo aver ordinato la folla di sedersi per terra. Cioè, la prima cosa che il Signore fa non è prendere i panni, ma di dare un comando alla folla. Ho visto che è così anche nell'opera, così anche nel capitolo 14, e non è che c'è tante volte che il Signore comanda, ho l'impressione che alla folla comanda soltanto questa cosa qui, cioè non, perlomeno non ho visto niente altri testi. Questo mi è sembrato interessante, cioè l'unico comando per la folla appunto è questo di prepararsi per mangiare, insomma, di mettersi a tavola, come in questo caso, a differenza dell'altro, ancora più espresso dal verbo. E poi c'è questa cosa per terra, i discepoli cercano un deserto, quindi in qualche modo questo comando rende questa terra, che è deserta, tutta una grande sala da pranzo, insomma.
Mi ha ricordato questo Dante Vesta, perché dice che è proprio solo dopo tre giorni, solo dopo tre giorni, e convocando i discepoli, dice questa cosa, che a Paolo che arrivano dietro, e mi ha ricordato che solo questo Vangelo a capitolo 6 diceva: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, mentre tutte le cose vi saranno date, soprattutto non angustiatevi dunque per il domani, perché a domani sarà subito di prima ancora non dite che cosa mandate, che cosa vediamo. Queste persone che appunto che per tre giorni, che questo tre è importante, ricorda sempre la morte, la risurrezione del Signore, e convocando i discepoli, come dire, gli apostoli, infatti sono gli apostoli, come dire, il compito della Chiesa, insomma, appunto, dove aspettare, rendere grazie con questa stessa, cioè, il numero della creazione, no? Il Giovanni Crisostomo dice che questi 4.000 proprio possono rappresentare anche i 4 Vangeli, appunto, cercando di dire mi sembra proprio che confermi quanto aveva detto. Il resto sembra dato soprattutto, ecco, nel nutrimento della parola del Signore nella Chiesa, che la Chiesa deve dare, come dice sempre, da San Papa Giovanni, tutto, all'annuncio perché aspetta la persona.
Ho fatto un pensiero sul fatto che Gesù ha una visione, diciamo, forse come direbbe il Papa, in qualche modo dinamica di questa folla, cioè si ricorda che è da 3 giorni con lui e poi anche quello che li aspetta, cioè dovranno camminare, quindi se mentre stanno con lui non si accorgono, non hanno fame, però se sono digiuni e ripartono verranno meno poi lungo il cammino. Ecco, quindi la folla comunque si sposta, ecco, verrà congedata, come si legge poi all'ultimo versetto. E insieme a questo i discepoli, come già stato detto, fotografano la situazione lì in quel momento, no? Nel deserto, noi si mettono in un qualche modo al centro della soluzione, ecco, da dove noi nel deserto, tanti pani per tanta folla, e quindi mi sembra molto importante che Gesù conosca, ecco, così bene sia la folla sia quello che li ha portati fin lì e quello che li aspetta, ecco, per dare loro questo nutrimento che evidentemente basterà appunto per ripartire, per camminare, per tornare e per non venir meno, ecco, quindi sarà un nutrimento che, ecco, non forse come il profeta Elia che è potuto arrivare fino all'Oreb e camminare tanti tanti giorni, ma comunque sufficiente, ecco, anzi sovrabbondante per tutti.
Naturalmente trovate a me venuti in mente che normalmente nell'economia dell'Antico Testamento quando si doveva mangiare, ovviamente sia la manna che bisognava raccoglierne di più e si avanzava, andavano anche di entrare appunto in preparazione del giorno del sabato. Questo mi sembra che sia anche una cosa molto importante a questo testo, e anche l'agnello che era molto più fatto quando lo avanzava. E quando loro dopo hanno notato che, cioè, quello che avanza non sono i pani, ma sono i frammenti, cioè una cosa che sembra che caratterizza questo pane che è sovrabbondante, il fatto che è spezzato. Anche perché dopo, guardando questa parola dello spettacolo, visto che poi caratterizza, per non so, negli atti, caratterizza il loro trovarsi per spettare, cioè fare l'Eucaristia, mi ricordo come dovesse spettare, e mi viene in mente anche il nostro, lo riconosco per come spetta il Padre. E poi questo fatto che quello che è sovrabbondante è quello che è spezzato, sono ovviamente appunto le briciole di cui aveva parlato la donna cananea, e anche perché mi ha colpito che mantenne entrambi i testi, non conta le donne e i bambini, però lui ha questa caratteristica. sembra che abbiano mangiato gli uomini, insomma non so questa cosa, mi lascia un po' perplessa, però ho pensato per fortuna che in mezzo a questi due testi c'è questa donna, questa bambina, che ha questa fede grande, questa potenza, le cose spettacolo, le introduce.
Avere avuto l'impressione che tali sento che la voce forse che mi sono fatto
hanno colpito questi discepoli che perseverano quasi appunto che seguono con il Signore, il punto di identità che è cristiano, in cui che segue il Signore nel durare, immagino anche dell'agnello dell'Apocalisse. E questo da dove, anche se l'evangelista appunto te l'ho ricordato, avrebbe avuto appunto Giovanni, quindi già come anche a Cana non sapeva da dove veniva, da dove abiti. E è chiaro che la risposta può essere soltanto appunto da loro, certamente è impossibile per questo pane, da dove può essere soltanto da Dio, soltanto dal Signore.
Perché Gesù cioè li coinvolge un po' nella sua vera compassione di questa folla, cioè li comunica la sua compassione e loro non sanno come fare, insomma, per dargli una mano, perché appunto comunicano a lui la loro povertà e questi pochi panni, questi pesciolini, ma non sanno appunto dove e come fare a cercare pane per sfamare questa folla. Allora, insomma, questo fatto continua a richiamarmi l'attenzione e il pensiero, insomma, alla figura di Maria di Magdala, che anche lei la mattina, il giorno dopo il sabato, va al sepolcro e anche lei è alla ricerca e chiede dove si sta cercando il suo Signore, dove l'ha deposto, e anche questa figura mi fa sempre molto tenerezza, quindi mi era piaciuto accostare queste due immagini. Insomma.
Sembrava che non ci fossero, sembra che per il Signore non ci siano problemi numerici di tipo quantitativo e quindi problemi tecnici. L'ho sentito molto in relazione al testo che abbiamo ascoltato stamattina del Libro dei Re, in cui ancora il confronto tra i due eserciti era evidente, ma a svantaggio di Israele sembravano due gregge di capri al confronto dell'esercito arameo, eppure vincono solo per l'opera del Signore. Anche lì tante volte nell'Antico Testamento si vede che il problema non è mai di numeri, di quantità. Quindi sì, credo alla fine l'invito sia considerare il primato assoluto dell'atto di fede, una vita del Signore, infatti anche a fatti che ci sembrano oggettivamente impossibili, cioè fermarsi prima di dire che è una cosa impossibile, entrare in un'altra dimensione, quindi il nostro rapporto con la realtà. Conclusivamente proverei a dire così, anche per come evidentemente abbiamo voluto tenere un collegamento tra i due racconti del miracolo dei pani, per le osservazioni che abbiamo tratto. Mi sembra possa emergere un pensiero, e cioè che da Gesù in poi il cielo e la terra non si possono più separare. Anche quel testo che ieri abbiamo cominciato a guardare un po', sulla creazione, infatti il regno di Dio è specchiato nella storia. E noi comprendiamo che i nostri sentimenti più sottili, i nostri gesti più semplici, poi lo studio, il lavoro, la malattia, l'amore, la bellezza, tutto riguarda il mistero di Dio. E noi la stessa liturgia la concepiamo come fonte e come culmine, ma che abbraccia assolutamente tutta la storia. Ogni nostro pensiero, ogni nostra parola, ogni nostro gesto è una liturgia della vita, dove la grande liturgia del cielo pretende ed esige di essere il greppo, il filtro, il giudizio, il rinnovamento, la custodia, tutto, insomma. Tutto è santo. Il coraggio di quell'inizio del documento è il dire che la terra è nostra sorella, è nostra madre. Come fai a dire che la puoi tagliare a pezzi, vendere, possedere? Quindi il cielo è veramente sceso sulla terra. E quindi tutta la storia è coinvolta. Sarà ed è certamente vero che il pane del cielo ha una grande possibilità di nutrire anche il nostro stomaco, però è inevitabile che le cose si chiamino vicende, mattina mi veniva letto una piccola frasetta di un babbo nostro fratello del villaggio africano, e con tranquillità dice che lavora, lavoro nella missione, prende uno stipendio, quello stipendio non sostenta la famiglia. Intanto invece è stato letto questo passaggio di tutta lettera, stavo leggendo di questa santità. Anche perché noi percepiamo che il confine tra la Chiesa e il mondo si è fortemente attenuato, quindi noi non sappiamo bene dove finisce la Chiesa. Ci sono dei registri di battesimi, ecco sì, ci sono delle piccole verifiche numeriche, però con un'avanzata molto rapida, insomma, no? Secondo me si sta andando verso una certa identificazione tra la comunità credente e l'umanità. Noi sempre meno avvertiamo di essere una certa confessione tra le altre confessioni, tra le altre religioni. Il respiro del nostro Signore, abbiamo l'impressione che sia sempre e sempre di più assolutamente universale. Tra l'altro lo è anche nei doni, no? Perché molte volte stupiti ci troviamo davanti alla carità di un non credente, alla sapienza di un'altra fede religiosa, alla bontà di un ateo, e quindi leggevo una cosa ricevuta, mi sembra, da Andrea, una cosa carina, c'è una memoria degli antichi barconi, che invece erano delle navi, con le quali viaggiavano i nostri concittadini di altri tempi che andavano a trovare vita migliore o fortuna in altri paesi. O moltissimi disastri. Navi che naufragavano perché erano malmesse, insomma. Cioè sempre di più siamo portati a considerare appunto che non ci sono confini. Che il sacro e il profano sono assolutamente intrecciati. Che un cristiano non può non interessarsi di politica. Che è un ragazzo cristiano, va detto che siccome è uno studente, è il dovere religioso. Era, come vi ho sicuramente già detto più di una volta, l'idea che a 16 anni Don Giuseppe si era fatto della sua vita consacrata. Aveva capito che doveva consacrare la sua vita. Faceva lo studente di ginnasio e poi liceo e quindi ha consacrato la sua vita allo studio. Si è consacrato a Dio attraverso lo studio. E quindi studiava sempre. Gli piaceva molto la cioccolata e la nonna gli portava. Stava ancora con la nonna, perché la famiglia ancora stava nel paese, però a motivo dello studio dovevano venire in città, e lei gli bussava alla porta e poi gli allungava la mano dove c'era un cioccolatino, e lui non si voltava, metteva dietro la mano, prendeva il cioccolato, lui se lo mangiava perché gli piaceva la cioccolata, ma era consacrato allo studio, raccontava queste cose sorridendo e ridendo. Anche il termine della consacrazione non è il termine di una separazione, è il termine di un'immersione radicale nella storia, con la fede di Gesù, perché Gesù è certamente un consacrato alla creazione e alla storia. Tra l'altro in quel documento, se arriviamo fino alla fine a leggerlo, questo sarà esplicitato, viene annunciato quasi subito e poi sigillato. Cioè il fatto che Gesù è totalmente consegnato alla creazione e lui quindi dà ragione a San Francesco, ma tira anche la corda dicendo che è sempre un contatto con il Cristo, perché il Cristo c'è sempre, dappertutto. Non ci sono delle situazioni e dei luoghi dove lui non c'è. Noi possiamo non coglierlo, non capirlo, avere dei dubbi, avere delle domande, ma secondo questo Papa è indiscutibile. Allora in questo senso i due testi a me sembrano molto importanti, e che siano due, e anche le loro diversità. Per esempio, vabbè, adesso forse non è stato detto, o io non sono stato sempre sufficientemente attento, no? Che nella prima vicenda dei pani e le diceva, e nella seconda di Graziani. Sono tutte delle particolarità sulle quali anche i componenti, insomma, niente di straordinario, però tutto molto prezioso. Secondo me non si può non pensare che questo miracolo dei pani è il coinvolgimento della terra in modo diretto. Se questo Gesù è il Signore, tutto quello che è terra, cioè creazione e storia, è tutto coinvolto. Lui c'entra sempre. Lui pone sempre una domanda su che cosa sia quella cosa e su che cosa stia succedendo. Che cosa sta succedendo? I testi sapienziali di domenica scorsa tendono a dire che sempre sta succedendo la storia della salvezza. Noi tutte le volte prendiamo posizione in questa storia. Cosa facciamo? Come facciamo? Infatti a livello della coscienza, per quanto la coscienza nostra possa essere fragile o tenebrata, eccetera, però è chiaro che noi, se vogliamo, possiamo e dobbiamo recuperare ogni giorno tutte le persone che abbiamo incontrato, tutti i tempi che abbiamo vissuto, tutti i luoghi dove siamo stati, perché in tutti c'è una domanda e una provocazione. Non ci sono spazi neutri e neutrali. E questo non serve per dire che quindi bisogna vivere come sempre sollevati da terra, ma sempre vivere in quella terra in cui lui ha appoggiato i piedi e li appoggia, e c'è. E c'è. Il legame tra questa tavola e le tavole è assoluto. E non solo le tavole dove si mangia, ma anche quelle dove si lavora, dove si studia, dove i chirurghi fanno le operazioni. Quindi chiediamo molto al Signore questa grazia, di cristianizzare veramente la nostra vita, perché ci siamo talmente mal ridotti. Questa è una critica a nessuno, perché ci sono dentro io per primo, che abbiamo ridotto il Vangelo a legge, a regole, tanto che si è arrivati a dire che in fondo non è che non contavano le regole, che non contano il Vangelo, ma che contano le regole.
e che quindi l'importante non è la notizia che lui è qui con noi, ma di quello che si deve fare, eccetera, no? Cosa che ogni buona testa, ogni buona ragione è capace di dirvelo, fino al pensare che quindi non occorre Cristo. Perché con la tua testa già ci arrivi a capire quello che è bene e quello che è male. Pretese pazze. Penso che lo vedremo, perché mi pare che il testo successivo infochi il problema delicatissimo del diritto dei farisei. In questo appunto mi pare che l'invito bellissimo che riceviamo anche questa mattina è che tutto è sempre liturgia. Tutto. Se per liturgia si intende una convocazione e una comunione con lui, tra noi e con tutti, come i figli di Dio. Ci siamo sempre detti. Ecco, quindi mi sembra che forse potrebbe essere questo un modo per raccogliere tutte le cose importanti che il Signore ci ha suggerito e anche per tentare adesso di unificare tutto nella celebrazione della liturgia. Francesco non è che si distragga al telefono, anche quando anche lì le cose sono difficili non ci si può staccare. Thank you.